Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi trasmettiamo la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto alla quarta sessione della 182esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede la conferenza, ha chiesto a me di dirigere questa sessione. Diamo il benvenuto e invochiamo una benedizione su tutti coloro che ci seguono in tutto il mondo, via radio, televisione, internet o satellite. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e dei dirigenti generali che sono qui questa mattina. Il coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg, accompagnato all'organo da Clay Christiansen e Richard Elliott, canterà durante questa sessione. Il coro ha aperto questa sessione cantando Forza, figli del Signore, e ci farà ora ascoltare Lode all'Altissimo. La preghiera di apertura sarà quindi offerta dall'anziano Brent H. Nilsson dei 70.
Our Father in heaven,
we come before thee in prayer this morning. Ci rivolgiamo a te questa mattina e in preghiera, riuniti in tutto il mondo all'inizio di questa conferenza, di questa sessione della conferenza generale. Ti vogliamo bene, Padre, riconosciamo la tua mano in tutte le benedizioni che abbiamo. Siamo grati per tuo Figlio Gesù Cristo e la sua espiazione infinita. Esprimiamo gratitudine per la restaurazione del Vangelo e per i profeti e apostoli viventi negli ultimi giorni. Siamo grati anche per le belle voci e i talenti dei componenti del coro del tabernacolo. Benedici, ti preghiamo, coloro che ci parleranno affinché possano essere guidati dal tuo Santo Spirito. Benedici noi che siamo venuti per essere istruiti affinché le nostre orecchie e i nostri occhi possano essere aperti. Preghiamo per queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir will now sing.
Il coro adesso canterà Mamma e papà, insegnatemi insieme. Dopo il coro ci parlerà il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza. Seguirà l'anziano Russell M. Nelson del Quorum dei Dodici Apostoli. Poi avremo il piacere di ascoltare l'anziano Ronald A. Rasband della Presidenza dei 70.
Thank you, Tabernacle Choir. What a choir that is, and what an inspiration for all of us. My dear brothers and sisters, not long ago I received a letter.
Non molto tempo fa ho ricevuto una lettera da una madre preoccupata che chiedeva che alla conferenza generale venisse fatto un discorso su un argomento che sarebbe stato di beneficio ai suoi due figli. C'erano stati dei discrezzi tra di loro e avevano smesso di parlarsi. La madre era addolorata. Nella lettera mi assicurava che un messaggio su questo tema alla conferenza generale avrebbe riconciliato i suoi figli e che tutto sarebbe andato bene. La supplica sincera e sentita di questa buona sorella è solo uno dei numerosi suggerimenti che ho ricevuto negli ultimi mesi di dover spendere alcune parole oggi su un argomento di crescente preoccupazione, non solo per una madre impensierita, ma per molti nella Chiesa e, a dire il vero, nel mondo. Sono colpito dalla fede di questa madre affettuosa che un discorso della conferenza generale possa aiutare a ricomporre il rapporto tra i suoi figli. Sono sicuro che la sua fiducia non sia tanto nelle abilità degli oratori quanto nella virtù della parola di Dio, che ha sulla mente del popolo un effetto più potente che qualsiasi altra cosa. Cara sorella, prego che lo Spirito tocchi il cuore dei tuoi figli. I rapporti tesi e incrinati fanno parte dell'umanità da sempre. L'antico Caino fu il primo che permise al cancro dell'amarezza, del rancore, di infestare il suo cuore. Coltivò il terreno della sua anima con l'invidia e l'odio e lasciò che questi sentimenti attecchissero fino a che fece l'impensabile: uccidere suo fratello e divenire così il padre delle menzogne di Satana. Da quei primi giorni lo spirito dell'invidia e dell'odio ha condotto ad alcuni degli episodi più tragici della storia. Mise Saul contro Davide, i figli di Giacobbe contro il loro fratello Giuseppe, Laman e Lemuele contro Nefi, Amalachia contro Moroni. Immagino che ogni persona sulla terra sia stata influenzata in qualche modo dallo spirito distruttivo della contesa, del risentimento e della vendetta. Forse ci sono perfino delle volte in cui riconosciamo questo spirito in noi stessi. Quando ci sentiamo feriti, arrabbiati o invidiosi, è piuttosto facile giudicare le altre persone, spesso affibbiando delle ragioni maligne alle loro azioni per giustificare i nostri sentimenti di risentimento. Naturalmente, sappiamo che questo è sbagliato. La dottrina è chiara. Dipendiamo tutti dal Salvatore. Nessuno di noi può essere salvato senza di Lui. L'espiazione di Cristo è infinita ed eterna. Il perdono dei nostri peccati ha delle condizioni. Dobbiamo pentirci e dobbiamo essere disposti a perdonare gli altri. Gesù ha insegnato: dovete perdonarvi l'un l'altro, poiché colui che non perdona sta condannato dinanzi al Signore, poiché resta in lui il peccato più grave. E beati i misericordiosi, perché a loro misericordia sarà fatta. Naturalmente, queste parole sembrano assolutamente ragionevoli quando applicate a qualcun altro. Riusciamo a vedere chiaramente e con facilità le conseguenze negative che si verificano quando gli altri giudicano e portano rancore. E certamente a noi non piace quando le persone ci giudicano. Ma quando si tratta dei nostri pregiudizi e lagnanze, troppo spesso giustifichiamo la nostra ira come legittima e il nostro giudizio come affidabile e del tutto adeguato. Anche se non possiamo guardare nel cuore di un altro individuo, presumiamo di saper riconoscere una motivazione cattiva o persino una persona cattiva, quando ne incontriamo una, eccezione fatta per la nostra amarezza, perché riteniamo che nel nostro caso posseniamo tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno per avere qualcuno in disprezzo. L'Apostolo Paolo, nella sua Epistola ai Romani, disse che coloro che emettono giudizi sugli altri sono inscusabili. Nel momento in cui giudichiamo qualcuno, spiegò, condanniamo noi stessi, poiché nessuno è senza peccato. Rifiutare di perdonare è un grave peccato contro il quale il Salvatore ci ha messo in guardia. I discepoli di Gesù cercavano pretese l'un con l'altro e non si perdonavano l'un l'altro nel loro cuore, e per questo male essi furono afflitti e dolorosamente castigati. Il nostro Salvatore ha parlato così chiaramente riguardo a questo tema che c'è poco spazio all'interpretazione personale. Io, il Signore, perdonerò chi voglio perdonare, ma a voi è richiesto di perdonare tutti. Se posso, aggiungerei una nota qui. Quando il Signore richiede che perdoniamo tutti, ciò include perdonare noi stessi, talvolta, di tutte le persone nel mondo, quella che è più difficile perdonare e quella che forse ha più bisogno del nostro perdono è la persona che ci guarda nello specchio. Questo tema del giudicare gli altri può in realtà essere racchiuso in un sermone di una sola parola. Quando si tratta di odiare, fare pettegolezzi, ignorare, ridicolizzare, portare rancore o voler fare male, fate quanto segue. Smettetela. È così semplice. Dobbiamo solo smettere di giudicare gli altri e sostituire i pensieri e i sentimenti critici con l'amore per Dio e i Suoi figli. Dio è nostro Padre. Noi siamo i Suoi figli. Siamo tutti fratelli e sorelle. Non so esattamente come formulare questo punto del non giudicare gli altri con sufficiente eloquenza, passione e persuasione perché vi rimanga. Posso citare le scritture, posso esporre la dottrina e farò perfino riferimento a un adesivo che ho visto di recente. Era attaccato sul retro di un'auto, il cui conducente pareva avere un aspetto un po' rude. Ma le parole sull'adesivo insegnavano un principio profondo. Diceva, non giudicarmi perché pecco in maniera diversa da te. Dobbiamo riconoscere che siamo tutti imperfetti, che siamo mendicanti dinanzi a Dio. Non abbiamo noi tutti in qualche momento ricercato umilmente la misericordia e implorato la grazia? Non abbiamo noi tutti desiderato con tutto il fervore della nostra anima la misericordia di essere perdonati per gli sbagli fatti e i peccati commessi? Poiché dipendiamo tutti dalla misericordia di Dio, come possiamo negare agli altri un qualsiasi grado della grazia che agoniamo così disperatamente per noi stessi? Fratelli e sorelle, non dovremmo perdonare come desideriamo essere perdonati? L'amore di Dio è difficile da fare? Sì, certo. Perdonare noi stessi e gli altri non è facile. Anzi, per molti di noi è richiesto un profondo cambiamento nell'atteggiamento e nel pensiero. Sì, proprio un mutamento di cuore. Ma c'è una buona notizia. Questo potente cambiamento di cuore è precisamente quello che il Vangelo di Gesù Cristo si propone di portare. come avviene? Mediante l'amore di Dio. Quando il nostro cuore è ripieno dell'amore di Dio, si verifica in noi qualcosa di buono e puro. Osserviamo i suoi comandamenti e i suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Più consentiamo all'amore di Dio di governare le nostre menti ed emozioni, più consentiamo al nostro amore per il nostro Padre Celeste di gonfiare i nostri cuori. Più facile è amare gli altri con il puro amore di Cristo. Quando apriamo i nostri cuori ai caldi raggi del sole del primo mattino dell'amore di Dio, l'oscurità e il freddo dell'animosità e dell'invidia alla fine scompaiono. Come sempre, Cristo è il nostro esempio. Nei suoi insegnamenti e nel suo modo di vivere ci ha mostrato la via. Perdonò i malvagi, i rozzi e coloro che cercarono di danneggiarlo e di nuocergli. Gesù ha detto che è facile amare coloro che ci amano. Anche i malvagi possono farlo. Ma Gesù Cristo ha insegnato una legge superiore. Le sue parole echeggiano attraverso i secoli e sono dirette a noi oggi. Sono dirette a tutti coloro che desiderano essere suoi discepoli. Sono dirette a voi e a me. Amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite quelli che vi maledicono. Pregate per quelli che vi oltraggiano. Quando i nostri cuori sono pieni dell'amore di Dio, diveniamo gli uni verso gli altri benigni, misericordiosi, perdonandoci a vicenda, come anche Dio ci ha perdonati in Cristo. Il puro amore di Cristo può rimuovere le bende del risentimento e dell'ira dai nostri occhi, permettendoci di vedere gli altri come il nostro Padre Celeste ci vede, come mortali con difetti e imperfezioni che hanno un potenziale e un valore ben superiore alla nostra capacità di immaginazione. Poiché Dio ci ama grandemente, anche noi dobbiamo amarci e perdonarci a vicenda. Miei cari fratelli e sorelle, considerate le seguenti domande come un esame di voi stessi. Portate rancore per qualcuno? Fate pettegolezzi anche quando ciò che dite potrebbe essere vero? Escludete, allontanate o punite gli altri per qualcosa che hanno fatto? Segretamente invidiate qualcun altro? Avete il desiderio di far del male a qualcuno? Se avete risposto sì a una di queste domande, sarebbe opportuno mettere in pratica il sermone di una parola di prima. Smettetela. In un mondo di accuse e inimicizia, è facile raccogliere e scagliare pietre. Ma prima di farlo, ricordiamoci le parole di colui che è il nostro maestro e modello. Chi di voi è senza peccato, scagli il primo la pietra. Fratelli e sorelle, mettiamo giù le nostre pietre. Siamo gentili. Perdoniamo. Parliamo pacificamente gli uni con gli altri. Che l'amore di Dio riempia i nostri cuori. Facciamo del bene a tutti. Il Salvatore ha promesso: date e vi sarà dato, vi sarà versata in seno buona misura, pigiata, scossa, traboccante, perché con la misura onde misurate sarà rimisurato a voi. Questa promessa non dovrebbe bastare per farci dirigere i nostri sforzi verso azioni di gentilezza, perdono e carità, invece che verso un comportamento negativo? Come discepoli di Gesù Cristo, restituiamo bene per male. Non cerchiamo la vendetta, né permettiamo all'ira di sopraffarci. Poiché sta scritto: a me la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. Anzi, se il tuo nemico ha fame, dagli da mangiare. Se ha sete, dagli da bere. Non essere vinto dal male, ma vinci il male col bene. Ricordate, alla fine sono i misericordiosi che ottengono la misericordia. Come membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli ultimi giorni, ovunque ci troviamo, facciamo in modo di essere conosciuti come un popolo che ha amore gli uni per gli altri. Fratelli e sorelle, c'è già abbastanza afflizione e dolore in questa vita senza che gliene aggiungiamo noi con la nostra testardaggine, amarezza e risentimento. Non siamo perfetti. Le persone attorno a noi non sono perfette. Le persone fanno cose che infastidiscono, deludono e fanno arrabbiare. In questa vita mortale sarà sempre così. Non di meno, dobbiamo lasciarci alle spalle il nostro rancore. Parte dello scopo della mortalità è di imparare come lasciarci alle spalle queste cose. Questa è la via del Signore. Ricordate, il cielo è pieno di coloro che hanno questo in comune. Sono perdonati e perdonano. Poggiate il vostro fardello ai piedi del Salvatore. Liberatevi di quell'atteggiamento che giudica. Lasciate che l'espiazione di Cristo cambi e guarisca il vostro cuore. Amatevi l'un l'altro, perdonatevi l'un l'altro. Ai misericordiosi sarà fatta misericordia. Di questo rendo testimonianza nel nome di colui che ha amato così tanto e completamente da dare la sua vita per noi, i suoi amici, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Dear brothers and sisters, we thank you.
Cari fratelli e sorelle, vi ringraziamo per il vostro sostegno e la vostra devozione. Esprimiamo la nostra gratitudine e il nostro affetto a ciascuno di voi. Di recente, io e mia moglie abbiamo apprezzato la bellezza dei pesci tropicali in un piccolo acquario privato. Pesci dai colori vivaci di una varietà di forme e misure nuotavano velocemente avanti e indietro. Chiesi alla custode: chi dà da mangiare a questi bellissimi pesci? Rispose: me ne occupo io. Allora domandai: l'hanno mai ringraziata? Mi rispose: non ancora. Ho pensato ad alcune persone che conoscono, che sono altrettanto ignare del loro creatore e del loro vero pan della vita. Hanno vissuto giorno dopo giorno senza avere la consapevolezza di Dio e della sua bontà nei loro confronti. Sarebbe molto meglio se tutti si rendessero maggiormente conto della provvidenza e dell'amore di Dio e gli esprimessero gratitudine. Ammon insegnò: rendiamo grazie a Dio, poiché Egli opera con giustizia in eterno. Il livello della nostra gratitudine misura il nostro amore per Lui. Dio è il Padre del nostro spirito. Egli ha un corpo glorificato e perfetto di carne ed ossa. Noi vivevamo con Lui in cielo prima di nascere e quando Egli ci ha creati fisicamente, siamo stati creati a immagine di Dio, ciascuno con un corpo. Pensate al nostro nutrimento fisico. È davvero mandato dal cielo. Le necessità di aria, cibo e acqua giungono tutte a noi come doni di un affettuoso Padre Celeste. La terra è stata creata per permettere il nostro breve soggiorno nella mortalità. Siamo nati con la capacità di crescere, amare, sposarci e formare delle famiglie. Il matrimonio e la famiglia sono ordinati da Dio. La famiglia è l'unità sociale più importante nella vita e nell'eternità. Secondo il piano di felicità di Dio, le famiglie possono essere suggellate nei templi ed essere preparate a tornare a dimorare alla sua santa presenza per sempre. Questa è la vita eterna. Essa soddisfa i desideri più profondi dell'anima umana, il naturale desiderio di stare insieme per sempre con gli amati membri della propria famiglia. Noi facciamo parte del suo proposito divino. La mia opera e la mia gloria, ha affermato, è di far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo. Al fine di raggiungere questi obiettivi, il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Questo atto è stato una manifestazione superna dell'amore di Dio. Infatti, non ha mandato suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Nel piano eterno di Dio è fondamentale la missione di suo figlio Gesù Cristo. Egli venne per redimere i figli di Dio. Grazie all'espiazione del Signore, la risurrezione o immortalità è diventata una realtà. Grazie all'espiazione, la vita eterna è diventata possibile per tutti coloro che si qualificano. Gesù Cristo disse: «Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà». E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Per l'espiazione del Signore e del suo dono della resurrezione, per il sublime messaggio della Pasqua, rendiamo grazie a Dio. Il nostro Padre Celeste ama i Suoi figli. Egli ci ha benedetti individualmente, con doni fisici e spirituali. Lasciate che ve ne parli. Quando cantate «Sono un figlio di Dio», pensate al dono che vi ha fatto del vostro corpo fisico. I molti attributi meravigliosi del vostro corpo attestano la vostra natura divina. Ogni organo del vostro corpo è un dono straordinario di Dio. Ogni occhio ha lenti autofocus. I nervi e i muscoli consentono ai due occhi di creare un'unica immagine tridimensionale. Gli occhi sono collegati al cervello, che registra le cose viste. Il vostro cuore è una pompa incredibile. Ha quattro valvole delicate che controllano la direzione del flusso ematico. Esse si aprono e si chiudono più di 100.000 volte al giorno, ossia 36 milioni di volte l'anno. Salvo che siano affette da patologie, queste valvole possono sopportare questo stress quasi indefinitamente. Pensate ai sistemi di sicurezza del corpo. Per proteggersi dai danni, il corpo percepisce il dolore. Per rispondere alle infezioni, genera anticorpi. La pelle offre protezione, avvisa dei danni che possono provocare calore o freddo eccessivi. Il corpo rinnova le sue cellule e regola i livelli dei propri elementi vitali. Il corpo guarisce da solo tagli, bruciature e ossa rotte. La sua capacità di riproduzione è un altro sacro dono di Dio. Dobbiamo ricordare che non è richiesto un corpo perfetto per raggiungere il proprio destino divino. Infatti, alcuni degli spiriti più dolci sono ospitati in tabernacoli fragili o imperfetti. Spesso coloro che incontrano difficoltà fisiche sviluppano una grande forza spirituale, proprio perché sono messi alla prova in questo modo. Chiunque studi il funzionamento del corpo umano ha di certo veduto Dio muoversi nella sua maestà e nel suo potere, poiché il corpo è governato dalla legge divina. Qualsiasi guarigione giunge mediante l'obbedienza alle leggi su cui si basa tale benedizione. Eppure, alcuni pensano erroneamente che questi meravigliosi attributi fisici siano capitati per caso o siano il risultato di un Big Bang. Chiedetevi, un'esplosione in una tipografia può produrre un dizionario? La probabilità è assolutamente remota, ma se anche fosse, non potrebbe mai guarire le sue pagine strappate o riprodurre edizioni più nuove. Se le capacità del corpo di funzionare normalmente, difendersi, guarire, regolarsi e rigenerarsi persistessero senza limiti, la vita qui continuerebbe in perpetuo. Sì, saremmo bloccati qui sulla terra. Con misericordia, il nostro Creatore ha provveduto all'invecchiamento e ad altri processi che alla fine portano alla nostra morte fisica. La morte, come la nascita, fa parte della vita. Le Scritture insegnano che non era opportuno che l'uomo fosse redento da questa morte fisica, poiché ciò avrebbe distrutto il grande piano di felicità. Tornare a Dio attraverso il passaggio che chiamiamo morte è una gioia per coloro che lo amano e sono preparati a incontrarlo. Alla fine giungerà il tempo in cui ogni spirito e corpo saranno riuniti di nuovo nella forma perfetta. Sia le membra che le giunture saranno restituite alla loro propria forma per non essere mai più separati. Per questi doni fisici rendiamo grazie a Dio. Il corpo è importante, serve da tabernacolo per lo spirito eterno. Il nostro spirito esisteva nei reami preterreni e continuerà a vivere dopo la morte del corpo. Lo spirito dà al corpo movimento e personalità. In questa vita e nella prossima, spirito e corpo, uniti insieme, diventano un'anima vivente di valore superno. Poiché lo spirito è tanto importante, il suo sviluppo ha conseguenze eterne. Viene rafforzato quando comunichiamo in umile preghiera con il nostro amorevole Padre Celeste. Gli attributi secondo cui saremo giudicati un giorno sono tutti spirituali. Essi includono l'amore, la virtù, l'integrità, la compassione e il servizio altruistico. Il vostro spirito, unito al vostro corpo, è in grado di sviluppare e manifestare questi attributi in modo che sono essenziali al vostro progresso eterno. Il progresso spirituale si ottiene tramite i passi della fede, del pentimento, del battesimo, del dono dello Spirito Santo e perseverando sino alla fine, che include l'investitura e le ordinanze di suggellamento del Sacro Tempio. Proprio come il corpo richiede giornalmente del cibo per sopravvivere, allo stesso modo lo spirito ha bisogno di nutrimento. Lo spirito è nutrito dalla verità eterna. L'anno scorso abbiamo celebrato il 400° anniversario della traduzione di Re Giacomo della Sacra Bibbia e abbiamo il Libro di Mormon da circa 200 anni. Sino ad ora è stato tradotto in 107 lingue. Grazie a queste e ad altre preziose scritture sappiamo che Dio è il nostro Padre eterno e che suo Figlio, Gesù Cristo, è il nostro Salvatore e Redentore. Per questi doni spirituali rendiamo grazie a Dio. Sappiamo che i profeti di molte dispensazioni, come Adamo, Noè, Mosè e Abramo, hanno tutti insegnato la divinità del nostro Padre Celeste e di Gesù Cristo. La nostra attuale dispensazione fu introdotta dal Padre Celeste e da Gesù Cristo quando apparvero al profeta Joseph Smith nel 1820. La Chiesa fu organizzata nel 1830. Ora, 182 anni dopo, siamo sempre sottoposti all'alleanza di portare il Vangelo a ogni nazione, stirpe, lingua e popolo. Se lo facciamo, colui che dona e colui che riceve sono benedetti. Nostra è la responsabilità di istruire i suoi figli e a risvegliare in loro la consapevolezza di Dio. Molto tempo fa, Re Beniamino disse: credete in Dio, credete che Egli esiste e che ha creato tutte le cose, sia in cielo che in terra. Credete che Egli ha tutta la saggezza e tutto il potere, sia in cielo che in terra. Credete che dovete pentirvi dei vostri peccati e abbandonarli e umiliarvi dinanzi a Dio e chiedere con sincerità di cuore che vi perdoni. Ed ora, se voi credete a tutte queste cose, badate di farle. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno, ma noi no. Ogni giorno abbiamo la sfida di accedere al potere dell'espiazione per poter veramente cambiare, essere più simili a Cristo e qualificarci per il dono dell'esaltazione e vivere eternamente con Dio, Gesù Cristo e le nostre famiglie. Per questi poteri, privilegi e doni del Vangelo rendiamo grazie a Dio. Attesto che Egli vive, che Gesù è il Cristo, che questa è la sua Chiesa, restaurata in questi ultimi giorni per realizzare il suo destino divino. Oggi siamo guidati dal presidente Thomas S. Monson, che amiamo e sosteniamo con tutto il cuore, e sosteniamo anche i suoi consiglieri e i 12 apostoli come profeti, veggenti e rivelatori. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
For the past 20 months, our family has been blessed with the privilege.
Negli ultimi 20 mesi, la nostra famiglia è stata benedetta con il privilegio di avere un bambino molto speciale. Il piccolo Paxton, nostro nipote, è nato con una deletione cromosomica molto rara, un'anomalia genetica che lo rende letteralmente un caso su centinaia di milioni. Per nostra figlia e suo marito, quando è nato Paxton, è cominciato un viaggio verso qualcosa di sconosciuto che ha cambiato la loro vita. Questa esperienza è divenuta un crogiolo per apprendere lezioni speciali in merito all'eternità. L'anziano Russell M. Nelson, membro del Quorum dei 12 Apostoli, ha insegnato che per motivi di solito sconosciuti alcune persone nascono con limitazioni fisiche. Certe parti del corpo possono presentare anomalie. I sistemi che regolano le funzioni del corpo talvolta non funzionano correttamente e tutti i corpi sono soggetti alle malattie e alla morte. Non di meno il dono del corpo fisico è inestimabile. Un corpo perfetto non è un requisito indispensabile per raggiungere il nostro destino divino. Infatti alcuni degli spiriti più dolci sono ospitati in tabernacoli molto fragili. Verrà infine il momento in cui ogni spirito e il corpo saranno riuniti nella loro forma perfetta. Sia le membra che le giunture saranno restituite alla loro propria forma. Allora, grazie all'espiazione di Gesù Cristo, potremo diventare perfetti in Lui. Che tutti coloro che affrontano difficoltà, preoccupazioni, delusioni e afflizioni relative a una persona cara sappiano questo. Con amore infinito e compassione eterna, Dio nostro Padre nei cieli ama il vostro caro che è afflitto e ama voi. Alcuni, trovandosi di fronte a tale sofferenza, potrebbero chiedersi come può Dio Onnipotente far accadere queste cose. Potrebbero poi anche porsi la domanda apparentemente inevitabile: perché è successo a me? Perché dobbiamo fare i conti con malattie o eventi che rendono disabili i nostri preziosi familiari, o li richiamano a casa presto, o prolungano i loro anni nel dolore? Perché queste afflizioni? In questi momenti possiamo volgerci al grande piano di felicità che proviene dal nostro Padre Celeste. Questo piano, quando ci è stato presentato nella vita preterrena, ci ha fatto tutti dare in grida di giubilo. In parole semplici, questa vita è un addestramento per l'esaltazione eterna e questo processo comporta prove e difficoltà. È sempre stato così e nessuno ne è immune. Avere fiducia nella volontà di Dio è essenziale nella nostra vita eterna. Con fede in Lui attingiamo al potere dell'espiazione di Cristo in quei momenti in cui le domande sono tante e le risposte poche. Dopo la sua resurrezione, mentre si trovava nelle Americhe, il nostro Salvatore Gesù Cristo si rivolse a tutti con questo invito. Avete dei malati fra voi? Portateli qui. Avete degli storpi o dei ciechi o degli zoppi o dei mutilati o dei lebbrosi o degli sciancati o dei sordi o afflitti in qualche maniera? Portateli qui e li guarirò, poiché ho compassione di voi, le mie viscere sono piene di misericordia. E avvenne che, quando ebbe così parlato, tutta la moltitudine di comune accordo si fece avanti con i loro ammalati, i loro afflitti, i loro zoppi, i loro ciechi, i loro muti e con tutti coloro che erano afflitti in qualche maniera. Ed egli li guarì, tutti quelli che furono condotti dinanzi a lui. Si può trovare grande forza nelle parole «tutta la moltitudine si fece avanti», «tutti, fratelli e sorelle, tutti affrontiamo delle prove». E poi, anche nella frase «coloro che erano afflitti in qualche maniera», tutti noi possiamo immedesimarci, non è così? Poco dopo la nascita del prezioso Paxton, sapevamo che il Padre Celeste ci avrebbe benedetto e insegnato delle lezioni speciali. Quando io e suo padre abbiamo posto le nostre dita sulla sua testina, nella prima di numerose benedizioni del sacerdozio, mi sono venute alla mente queste parole del nono capitolo di Giovanni, affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Le opere di Dio sono senz'altro manifeste in Paxton. Stiamo apprendendo la pazienza, la fede e la gratitudine attraverso il balsamo del servizio, le interminabili ore di intense emozioni, le lacrime di compassione e le preghiere e le espressioni di amore per persone care che sono nel bisogno, soprattutto Paxton e i suoi genitori. Il presidente James E. Faust ha affermato: «Provo un grande apprezzamento per quei genitori che sopportano stoicamente e ricevono e riescono soprattutto a vincere la loro angoscia per un figlio che è nato o è stato colpito in seguito da una grave infermità mentale o fisica. Questa angoscia spesso si rinnova ogni giorno, senza respiro, durante l'intera vita dei genitori o del figlio. Non è raro che ai genitori sia richiesto di compiere sforzi quasi sovrumani per prestare ai figli le cure necessarie senza mai poter godere di un attimo di respiro. Molte madri hanno le braccia affaticate e il cuore addolorato da interminabili anni di sforzi per portare conforto e sollievo alle sofferenze di un figlio tanto amato. Come scritto in Mosia, abbiamo visto il puro amore del Salvatore riversato sulla famiglia di Paxton, amore che è a disposizione di tutti. Ed ora avvenne che i fardelli che erano stati imposti ad Alma e dai suoi fratelli furono resi leggeri. Sì, il Signore li fortificò così che potessero portare agevolmente i loro fardelli, ed essi si sottoposero allegramente e con pazienza a tutta la volontà del Signore. Una sera, poco dopo che Paxton era nato, ci trovammo nell'unità di cura intensiva neonatale del meraviglioso ospedale pediatrico Primary Children's Medical Center di Salt Lake City. E ci siamo meravigliati della dedita e assoluta attenzione data dai dottori, dagli infermieri e dagli addetti. Ho chiesto a mia figlia come avremmo mai fatto a pagarne le spese e abbiamo provato a indovinare quale sarebbe stato il costo. Un dottore che era lì vicino mi ha fatto notare che la mia stima era bassa e che le cure del piccolo Paxton sarebbero costate molto di più. Siamo venuti a sapere che le spese per le cure prestate in quell'ospedale sono coperte dalle generose donazioni di tempo e denaro fatte da altri. Le sue parole mi hanno umiliato mentre pensavo al valore che questo minuscolo essere aveva per coloro che lo stavano seguendo così attentamente. Mi sono ricordato di un noto versetto missionario che ora assumeva un significato nuovo. Ricordate che il valore delle anime è grande agli occhi di Dio. Ho pianto mentre meditavo sull'amore senza limiti che il nostro Padre Celeste e il suo benamato Figlio Gesù Cristo hanno per ognuno di noi, scoprendo in maniera possente quale sia per Dio il valore di un'anima, sia fisicamente che spiritualmente. La famiglia di Paxton ha scoperto di essere circondata da innumerevoli angeli ministranti, celesti e terreni. Alcuni sono intervenuti silenziosamente quando ce n'era bisogno, per poi sparire altrettanto silenziosamente. Altri hanno contribuito portando cibo, occupandosi del bucato, dando dei passaggi agli altri figli, facendo telefonate di incoraggiamento e soprattutto pregando per Paxton. Ecco dunque un'altra lezione speciale. Se vedi una persona che affoga, ti metti a chiedere se ha bisogno di aiuto o è meglio tuffarsi e salvarla dall'acqua alta? Per quanto sia frequente e ben intenzionata l'offerta, fammi sapere se posso essere d'aiuto, non è per nulla di aiuto. Continuiamo a imparare quanto sia importante essere al corrente e interessati a cosa accade nella vita di coloro che ci stanno attorno, scoprendo non solo l'importanza di fornire aiuto, ma anche la straripante gioia che deriva dall'aiutare gli altri. Il presidente Thomas S. Monson, che è un esempio eccezionale di cosa significhi sollevare gli oppressi, ha detto: «Dio benedica tutti coloro che si sforzano di essere guardiani del loro fratello, che donano per alleviare la sofferenza, che si adoperano con tutto ciò che hanno di buono per migliorare il mondo». Avete notato che queste persone hanno un sorriso più smagliante? I loro passi sono più sicuri, hanno un'aura di contentezza e soddisfazione, perché non si può fare qualcosa per aiutare gli altri senza essere profusamente benedetti. Benché affrontiamo prove, avversità, menomazioni, dolori e ogni sorta di afflizioni, il nostro premuroso e amorevole Salvatore sarà sempre lì per noi. Egli ha promesso: non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Vi do la mia pace. Io non vi do come il mondo dà. Il vostro cuore non sia turbato e non si sgomenti. Siamo molto grati al nostro Padre nei cieli per il nostro campione Paxton. Grazie a lui il Signore ha manifestato le sue opere e continua a insegnarci queste preziose, sacre e speciali lezioni. Vorrei concludere con le parole di un caro inno. Arruolati dal Signor, noi combatteremo. Lieti ne siamo. La corona in premio per chi vince avremo. La terremo per l'eternità. Fratelli e sorelle, spero e prego che continueremo a portare a testa alta i nostri fardelli e a soccorrere coloro tra noi che stanno soffrendo e hanno bisogno di essere sollevati e incoraggiati. Possa ciascuno di noi essere riconoscenti a Dio per le sue benedizioni e rinnovare il proprio impegno verso il nostro Padre nei cieli a rendere umile servizio ai suoi figli. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
The choir and congregation.
Il coro e la congregazione canteranno ora «È Cristo il nostro Re». Avremo poi il piacere di ascoltare la sorella Julie B. Beck, che è stata rilasciata ieri quale presidentessa generale della Società di Soccorso. Alla fine del discorso di sorella Beck ci parlerà l'anziano D. Todd Christofferson del Quorum dei Dodici Apostoli. Il coro quindi canterà «Con accenti gentili parliamo».
This is the 182nd annual General Conference.
Questa è la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
I'm grateful for that wonderful celebratory hymn.
Negli ultimi anni ho sentito di dover parlare spesso della società di soccorso, dei suoi propositi e delle sue qualità, del valore della sua storia, della sua opera e collaborazione con i vescovi e il cuore del sacerdozio di Melchisedec. Ora sembra importante concentrare l'attenzione sulla visione dei profeti riguardo alla società di soccorso. Proprio come i profeti del Signore hanno continuamente insegnato agli anziani e ai sommi sacerdoti quali sono le loro funzioni e i loro doveri, così hanno anche condiviso la loro visione per le sorelle della società di soccorso. Dai loro consigli è chiaro che lo scopo della società di soccorso è di accrescere la fede e la rettitudine personale, rafforzare la famiglia e la casa e cercare e aiutare i bisognosi. Fede, famiglia e soccorso, queste tre semplici parole servono a esprimere la visione dei profeti per le sorelle della Chiesa. Sin dai primi tempi della restaurazione, profeti hanno condiviso la loro visione di donne forti, fedeli e risolute, che comprendono il loro valore e il loro scopo eterni. Quando il profeta Joseph Smith stabilì la società di soccorso, egli disse alla prima presidentessa di presiedere questa società nel prendersi cura dei poveri, aiutandoli nelle loro necessità e per gestire gli affari di questa istituzione. Egli immaginava l'organizzazione come una società eletta separata da tutti i mali del mondo. Brigham Young, secondo presidente della Chiesa, istruì i suoi consiglieri e il cuore dei 12 apostoli di dire ai vescovi: lasciate che le sorelle organizzino delle società di soccorso femminili nei vari rioni. Poi aggiunse: alcuni possono pensare che si tratti di una cosa da poco, ma non è così. In seguito, il presidente Joseph F. Smith disse che in contrapposizione alle organizzazioni del mondo, che sono create da uomini e donne, la società di soccorso è stata creata divinamente, autorizzata divinamente, istituita divinamente e divinamente ordinata da Dio. Il presidente Joseph Field Smith disse alle sorelle che erano stati loro dati potere e autorità di fare molte cose. Egli disse: fate parte della più grande organizzazione femminile al mondo, un'organizzazione che è parte fondamentale del regno di Dio sulla terra e che è organizzata in modo da aiutare i suoi membri fedeli ad ottenere la vita eterna nel regno di nostro Padre. Ogni anno centinaia di migliaia di donne e ragazze entrano a far parte di questo cerchio di sorelle in continua espansione. La prima presidentessa della società di soccorso fu messa a parte per esporre le scritture e la società di soccorso ha ancora questa responsabilità essenziale nella Chiesa del Signore. Pertanto, ovunque una sorella vive e serva, mantiene la sua appartenenza e il suo legame alla società di soccorso. Data la sua importanza, la prima presidentessa ha espresso il desiderio che ogni giovane donna inizi la sua preparazione per la società di soccorso ben prima di compiere 18 anni. La società di soccorso non è un programma, è una parte ufficiale della Chiesa del Signore che è divinamente ordinata da Dio per insegnare, rafforzare e ispirare le sorelle nei loro propositi inerenti a fede, famiglia e soccorso. La società di soccorso è un modo di vivere per le donne sante degli ultimi giorni e la sua influenza va ben oltre una lezione domenicale o un'attività. Segue l'esempio delle discepole che servirono il Signore Gesù Cristo e i suoi apostoli nella sua antica Chiesa. Ci è stato insegnato che ogni donna ha l'obbligo di fare posto nella sua vita le virtù incoraggiate dalla società di soccorso, come è obbligo per gli uomini edificare la loro vita secondo lo schema incoraggiato dal sacerdozio. Quando il profeta Joseph Smith organizzò la società di soccorso, egli insegnò alle sorelle che dovevano soccorrere i poveri e salvare le anime. Nel loro incarico di salvare le anime, le sorelle erano autorizzate a organizzare e a partecipare con una vasta sfera di influenza. Quando Joseph Smith disse alle sorelle che l'organizzazione della società di soccorso le avrebbe preparate a ottenere i privilegi, le benedizioni e i doni del sacerdozio, fu aperta loro l'opera di salvezza del Signore. Salvare le anime comprende la predicazione del Vangelo e la partecipazione al lavoro missionario. Include lo svolgimento del lavoro di tempio e genealogico. Prevede di fare ogni cosa possibile per diventare autosufficienti spiritualmente e temporalmente. L'anziano John A. Whitstow dichiarò che la società di soccorso offre soccorso nella povertà, nella malattia, nel dubbio, nell'ignoranza e in tutto ciò che impedisce la gioia e il progresso delle donne. Quale magnifico incarico! Il presidente Boy K. Packer ha paragonato la società di soccorso a un muro protettivo. La responsabilità di proteggere le sorelle e le loro famiglie accresce il significato di vigilanza e ministero delle insegnanti visitatrici ed è una dimostrazione della nostra disponibilità a ricordare le nostre alleanze con il Signore. Nella responsabilità di aiutare i bisognosi e gli afflitti, noi operiamo in armonia con i vescovi per prenderci cura dei bisogni temporali e spirituali dei santi. Il presidente Spencer W. Kimball disse: «Vi sono molte sorelle che vivono ricoperte di stracci spirituali. Esse hanno diritto a splendide vesti, vesti spirituali. È vostro privilegio entrare nelle case e cambiare gli stracci con splendide vesti». Il presidente Harold B. Lee spiegò questa visione. Egli disse: «Non riuscite a vedere perché il Signore abbia incaricato la società di soccorso di visitare queste case? È perché, dopo il Maestro stesso, non vi è nessun altro nella Chiesa che abbia un tocco più gentile, una comprensione più completa del cuore e della vita di queste persone». Il presidente Joseph F. Smith avvertì le sorelle della società di soccorso e le loro dirigenti, dicendo che non voleva vedere il tempo in cui la società di soccorso avesse seguito, si fosse mescolata e avesse perso la propria identità in favore di organizzazioni create da donne. Egli si aspettava che le sorelle potessero guidare il mondo, in special modo le donne del mondo, in tutto ciò che è degno di lode, in tutto ciò che guardi a Dio, in tutto ciò che edifichi e purifichi i figlioli degli uomini. Il suo consiglio pone l'accento sul comandamento di eliminare dalla società di soccorso qualsiasi tradizione, argomento, tendenza o pratica che non siano coerenti con gli scopi della società di soccorso. Le dirigenti che cercano la rivelazione possono stare sicure che ogni riunione, lezione, classe, attività e sforzo della società di soccorso adempie gli scopi per cui è stata organizzata. La socievolezza, l'amicizia e l'unità che desideriamo sono i dolci risultati che scaturiscono dal servire insieme col Signore nella sua opera. Il presidente Thomas S. Monson e i suoi consiglieri hanno recentemente testimoniato che il Signore ha restaurato la pienezza del Vangelo tramite il profeta Joseph Smith e che la società di soccorso è un elemento importante di questa restaurazione. A dimostrazione del loro desiderio che il glorioso retaggio della società di soccorso fosse preservato, la prima presidenza ha da poco pubblicato e distribuito a livello mondiale Figlie nel mio regno, la storia e l'opera della società di soccorso. Tra le pagine di questo libro possiamo trovare modelli ed esempi di sorelle e fratelli che hanno lavorato insieme come famiglie e come chiesa e apprendere principi che insegnano chi siamo, in cosa crediamo e cosa dovremo proteggere. Siamo stati incoraggiati dalla prima presidenza a studiare questo importante libro e lasciare che le sue verità eterne e gli esempi contenuti ci ispirino e influenzino la nostra vita. Man mano che le sorelle si confermeranno agli scopi della società di soccorso, la visione dei profeti si adempirà. Il presidente Spencer W. Kimball ha detto: «In questa organizzazione, la società di soccorso, c'è potere di cui non si è fatto ancora pienamente uso per rafforzare le famiglie di Sion ed edificare il regno di Dio. Né tale potere si consentirà completamente sino a quando le sorelle e i fratelli del sacerdozio non avranno afferrato interamente la visione della società di soccorso». Egli profetizzò che gran parte dello sviluppo che la Chiesa conseguirà negli ultimi giorni sarà reso possibile dalle molte donne buone del mondo, nelle quali vi è spesso un sentimento di interiore spiritualità, che saranno attirate dalla Chiesa in gran numero. Questo accadrà nella misura in cui le donne della Chiesa verranno viste come esseri distinti e diversi in senso positivo dalle altre donne del mondo. Sono grata per la visione dei profeti riguardo alla società di soccorso. Come il presidente Gordon B. Hinckley, sono certa che non c'è un'altra organizzazione che eguagli la società di soccorso di questa Chiesa. Adesso è nostra responsabilità allinearci alla visione dei profeti riguardo alla società di soccorso. Mentre cresciamo nella fede, rafforziamo la famiglia e offriamo soccorso. Concludo con le parole del presidente Lorenzo Snow. Il futuro della società di soccorso è pieno di promesse. Col crescere della Chiesa, il suo campo di azione crescerà di conseguenza e avrà ancora più forza per il bene che nel passato. Alle sorelle che contribuiscono a far avanzare il regno di Dio ha detto: come avete condiviso il lavoro, così sicuramente condividerete il trionfo dell'opera, l'esaltazione e la gloria che il Signore darà ai suoi figli fedeli. Di questa visione anch'io rendo testimonianza nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Our deepest gratitude and love to Sister Beck.
Grazie a sorella Beck Thompson per questo discorso e alla Società di Soccorso. Ultimamente abbiamo visto molto interesse da parte del pubblico per ciò in cui crede la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ne siamo lieti perché il nostro compito è insegnare il Vangelo di Gesù Cristo e la sua dottrina in tutto il mondo. Ma continua ad esserci un po' di confusione riguardo alla nostra dottrina e anche a come è stabilita. È di questo che voglio parlare oggi. Il Signore insegnò la sua dottrina nel meridiano dei tempi, ma i suoi apostoli ebbero difficoltà a preservarla in contrapposizione alle false tradizioni e filosofie. Le epistole del Nuovo Testamento riferiscono che una grave apostasia era già in atto durante il ministero degli apostoli. I secoli successivi furono illuminati da occasionali raggi di luce evangelica, fino al XIX secolo, quando l'alba della Restaurazione si levò sul mondo e il Vangelo di Cristo, nella sua completezza, fu riportato sulla terra. Questo giorno glorioso iniziò quando in una colonna di luce, più brillante del sole, Dio Padre e suo Figlio Gesù Cristo apparvero a Joseph Smith, iniziando un flusso di rivelazioni colme di potere e autorità divini. In queste rivelazioni troviamo il cuore della dottrina della Chiesa di Gesù Cristo ristabilita sulla terra. Gesù definì questa dottrina con le parole riportate nel Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Ed è questa la mia dottrina, ed è la dottrina che il Padre mi ha dato. Ed io rendo testimonianza del Padre, e il Padre rende testimonianza di me, e lo Spirito Santo del Padre di me. Ed io rendo testimonianza che il Padre comanda a tutti gli uomini di pentirsi e di credere in me. E chiunque crede in me ed è battezzato, questo sarà salvato. E questi sono coloro che erediteranno il regno di Dio. E chiunque non crede in me e non sarà battezzato, sarà dannato. E chiunque crede in me, crede anche nel Padre, e a lui il Padre renderà testimonianza di me, poiché lo visiterà col fuoco e con lo Spirito Santo. In verità, io vi dico che questa è la mia dottrina, e chiunque costruisce su di essa, costruisce sulla mia roccia, e le porte dell'inferno non prevarranno su di lui. Questo è il nostro messaggio, la roccia su cui costruiamo è il fondamento di ogni cosa nella Chiesa. Questa dottrina è pura, è chiara, è semplice, lo è anche per un bambino, e invitiamo tutti quanti a riceverla. Nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, noi crediamo in tutto ciò che Dio ha rivelato, in tutto ciò che rivela ora, e noi crediamo che Egli rivelerà ancora molte cose grandi e importanti relative al Regno di Dio. Questo vuol dire che le verità e la dottrina che abbiamo ricevute sono giunte e giungeranno ancora per mezzo della rivelazione divina. In alcune fedi tradizionali, i teologi rivendicano un'autorità di insegnamento pari a quella della gerarchia ecclesiastica, e le questioni dottrinali possono diventare motivo di dibattito tra loro. Alcuni fanno riferimento ai consigli ecumenici del Medioevo, altri pongono maggiore enfasi sui ragionamenti di teologi post-apostolici o sull'ermeneutica e sull'esegesi biblica. Noi diamo valore agli studi che migliorano la comprensione, ma nella Chiesa oggi, come anticamente, stabilire la dottrina di Cristo è soprattutto una questione di rivelazione divina a chiunque il Signore investa di autorità apostolica. Nel 1954, il presidente J. Reuben Clark Jr., allora consigliere nella prima presidenza, spiegò il modo in cui la dottrina viene diffusa nella Chiesa e il ruolo del presidente della Chiesa. Parlando della prima presidenza e del quorum dei dodici apostoli, ha detto: «Dobbiamo ricordare che alcune autorità generali hanno una particolare chiamata, possiedono un dono speciale, sono sostenuti come profeti, veggenti e rivelatori, il che dà loro una speciale investitura spirituale per insegnare alle persone. Hanno il diritto, il potere e l'autorità di proclamare la mente e la volontà di Dio al suo popolo, sotto il superiore potere e autorità del Presidente della Chiesa. Alle altre autorità generali non viene conferita questa speciale investitura spirituale e autorità riguardo l'insegnamento. Le conseguenti limitazioni, che hanno a che fare con l'autorità di insegnare, riguardano ogni altro dirigente e membro della Chiesa, poiché nessuno di loro è dotato di un'investitura spirituale come profeta, veggente e rivelatore. Inoltre, il Presidente della Chiesa ha un'ulteriore investitura, poiché egli è il profeta, veggente e rivelatore per tutta la Chiesa. In che modo il Signore rivela la sua volontà e la sua dottrina ai profeti? Lo fa tramite messaggeri o di persona? Può parlare con la propria voce o con quella dello Spirito Santo, una comunicazione da spirito a spirito, che avviene con parole o sentimenti che portano ad una comprensione che va al di là delle parole. Può comunicare egli stesso con i suoi servitori, singolarmente o riuniti in consiglio. Prendo due esempi dal Nuovo Testamento. Il primo è una rivelazione data al capo della Chiesa. Nel libro degli Atti vediamo gli apostoli annunciare il messaggio del Vangelo agli ebrei, seguendo l'esempio del ministero di Gesù Cristo. Ma secondo il calendario del Signore arrivò il momento di cambiare. Pietro, a Joppe, ebbe un sogno ripetuto tre volte. Vide animali scendere dal cielo su un gran lenzuolo, tenuto per i quattro capi. Egli fu comandato di ammazzarli e mangiarli. Pietro era riluttante perché qualche animale, secondo la legge di Mosè, era immondo e Pietro non aveva mai violato questo comandamento. Ma la voce gli disse in sogno: le cose che Dio ha purificate, non le far tu immonde. Il significato del sogno divenne presto evidente in quanto nella casa in cui alloggiava Pietro giunsero degli uomini inviati dal centurione Cornelio con la richiesta di recarsi dal loro padrone per istruirlo. Cornelio radunò un considerevole gruppo di parenti e amici. Trovandoli così in trepidante attesa di ricevere il messaggio, Pietro disse: «Dio mi ha mostrato che non debbo chiamare alcun uomo immondo o contaminato. In verità io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole». Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo cadde su tutti coloro che udivano la parola. E tutti coloro che accompagnavano Pietro rimasero stupiti che il dono dello Spirito Santo fosse sparso anche sui gentili. Allora Pietro disse: «Può alcun vietar l'acqua perché non siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi stessi?» Con questa rivelazione a Pietro, il Signore cambiò la pratica della Chiesa e rivelò ai discepoli una più completa comprensione dottrinale. Così la predicazione del Vangelo fu estesa a tutti gli uomini. In seguito, nel libro degli Atti, troviamo un esempio di come la rivelazione possa giungere in un consiglio. Nacque una controversia riguardo alla circoncisione e se questo requisito della legge di Mosè dovesse continuare come comandamento nel Vangelo e Chiesa di Cristo. Allora gli apostoli e gli anziani si radunarono per esaminare la questione. Il resoconto di questo consiglio è incompleto, ma ci viene detto che, essendone nata una gran discussione, Pietro, l'apostolo anziano, dichiarò ciò che lo Spirito Santo gli aveva confermato. Ricordò al consiglio che quando il Vangelo fu predicato ai gentili incirconcisi nella casa di Cornelio, essi ricevettero lo Spirito Santo proprio come i convertiti ebrei circoncisi. Egli disse che Dio non fece alcuna differenza fra noi e loro, purificando i cuori loro mediante la fede. Perché dunque tentate adesso il Dio, mettendo sul collo dei discepoli un giogo che né i padri nostri né noi abbiamo potuto portare? Anzi, noi crediamo ad essere salvati per la grazia del Signore Gesù Cristo nello stesso modo che loro. Paolo, Barnaba e altri sostennero la dichiarazione di Pietro. E Giacomo propose di far conoscere alla Chiesa la decisione presa tramite una lettera, e il Consiglio fu unito in comune accordo. Nella lettera gli Apostoli dissero: «È parso bene allo Spirito Santo ed anche a noi». Ovvero, questa decisione è stata presa per rivelazione tramite lo Spirito Santo. Lo stesso schema viene seguito oggi nella Chiesa restaurata di Gesù Cristo. Il Presidente della Chiesa annuncia o interpreta delle dottrine sulla base di rivelazioni da lui ricevute. L'esposizione dottrinale può anche essere fatta dalla Prima Presidenza e dal Quorum dei 12 Apostoli insieme. Le delibere del Consiglio spesso comprendono la valutazione delle opere canoniche, insegnamenti dei dirigenti e pratiche del passato. Ma come nella Chiesa del Nuovo Testamento, l'obiettivo non è il consenso tra i membri del Consiglio, ma piuttosto la rivelazione da Dio. È un processo che richiede ragione e fede per conoscere il volere del Signore. Dobbiamo ricordare che non tutte le dichiarazioni fatte da un dirigente della Chiesa sono necessariamente dottrina. Una dichiarazione fatta da un dirigente in una singola occasione spesso è un'opinione personale e non diventa ufficiale per l'intera Chiesa. Il profeta Joseph Smith ha insegnato che un profeta è un profeta solo quando agisce come tale. Il presidente Clark disse: «Da ragazzo mio padre mi raccontò una storia. Non conosco la validità della fonte, ma illustra bene questo punto. Durante l'agitazione dovuta all'arrivo dell'armata di Johnston, ad una riunione mattutina, il fratello Brigham predicò un sermone vibrante di sfida verso l'esercito che stava giungendo, dichiarando l'intenzione di opporvisi e sfidarlo. Alla riunione del pomeriggio disse che la mattina aveva parlato Brigham Young, ma che ora avrebbe parlato il Signore. Tenne quindi un discorso completamente opposto a quello della mattina. La Chiesa saprà, tramite la testimonianza dello Spirito data ai fedeli, se i fratelli che parlano sono sospinti dallo Spirito. E a tempo debito quella conoscenza sarà resa manifesta. Il profeta Joseph Smith confermò il ruolo centrale del Salvatore nella nostra dottrina con questa dichiarazione. I principi fondamentali della nostra religione sono la testimonianza degli apostoli e profeti riguardo Gesù Cristo, che egli morì, fu sepolto, risuscitò e ascese al cielo. Tutte le altre cose sono un complemento di questo. La testimonianza di Joseph Smith riguardo Gesù è che egli vive, poiché lo vide, sì, alla destra di Dio, e udì la voce che portava testimonianza che egli è il figlio unigenito del Padre. Esorto tutti coloro che ascoltano o leggono questo messaggio a cercare con la preghiera e lo studio delle Scritture la stessa testimonianza dell'espiazione e risurrezione di Gesù Cristo. Accettate la sua dottrina, pentendovi, facendovi battezzare e ricevendo il dono dello Spirito Santo, e poi seguite per tutta la vita le leggi e alleanze del Vangelo di Gesù Cristo. All'avvicinarsi della Pasqua, esprimo la mia testimonianza che Gesù di Nazareth è il Figlio di Dio, il Messia delle antiche profezie. Egli è il Cristo che soffrì nel Getsemani, morì sulla croce, fu sepolto e resuscitò il terzo giorno. Egli è il Signore risorto, grazie al quale tutti risusciteremo e grazie al quale tutti coloro che lo desiderano possono essere redenti ed esaltati nel suo regno celeste. Questa è la nostra dottrina, che conferma tutti i testamenti precedenti riguardo Gesù Cristo e che è stata riconfermata ai nostri giorni. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
We are grateful.
Esprimiamo la nostra gratitudine al coro del tabernacolo, ai direttori e agli organisti per la splendida musica di questa mattina. Il nostro amato profeta, il presidente Thomas S. Monson, sarà l'ultimo oratore di questa sessione. Dopo il suo messaggio, il coro chiuderà la riunione cantando Come, Thou Fount of Every Blessing. La preghiera di chiusura sarà offerta dall'anziano Per G. Malm dei 70.
My beloved brothers and sisters,
miei cari fratelli e sorelle, questa mattina voglio parlarvi di principi eterni, quei principi che arricchiscono la vita e ci conducono salvi a casa. In ogni parte del mondo la gente va di fretta. Aviogetti trasportano il loro prezioso carico umano attraverso vasti continenti e immensi oceani, in modo che si possa partecipare a riunioni di lavoro, assolvere i doveri, godere di vacanze e far visita a familiari. Su strade e autostrade di tutti i tipi viaggiano milioni di veicoli, occupati da altri milioni di persone, in un'apparentemente interminabile corrente di traffico e per una moltitudine di motivi della nostra vita attiva di tutti i giorni. In questa vita frenetica, ci fermiamo mai per un momento di meditazione, di riflessione sulle verità eterne? Se paragonate alle verità eterne, la maggior parte delle domande, delle preoccupazioni della vita quotidiana sono in realtà piuttosto banali. Che cosa c'è per cena? Di che colore pitturiamo il salotto? E scriviamo Giovanni a calcio? Queste e innumerevoli altre domande simili perdono di significato quando si presentano periodi di crisi, quando una persona cara ha un incidente, quando la malattia fa la sua comparsa e una famiglia è in buona salute, quando la candela della vita sembra arrivata al termine e le tenebre si fanno minacciose. I nostri pensieri si concentrano e siamo più facilmente in grado di distinguere ciò che è veramente importante da ciò che non lo è. Di recente ho fatto visita a una donna che sta combattendo contro una malattia degenerativa da oltre 2 anni. Mi ha raccontato che prima della sua malattia passava i giorni a pulire la casa alla perfezione e a riempirla di bei mobili. Andava dalla parrucchiera 2 volte a settimana e ogni mese spendeva soldi e tempo per rifornire il suo guardaroba. Non invitava spesso i nipoti perché si preoccupava sempre che rompessero i suoi preziosi oggetti o che li rovinassero con le loro manine distratte. Poi ricevette la terribile notizia che la sua vita terrena era in pericolo e che forse avrebbe avuto ancora poco tempo da vivere. Ha detto che nel momento in cui ha sentito la diagnosi del dottore, seppe immediatamente che avrebbe passato il tempo che le rimaneva con la sua famiglia e i suoi amici, mettendo il Vangelo al centro della sua vita, poiché questo è quello che per lei è più prezioso. Questi momenti di lucidità prima o poi arrivano per tutti noi, magari non sempre in circostanze così tragiche. Vediamo chiaramente cosa è veramente importante nella vita e come dovremmo vivere. Il Salvatore disse: non vi fate tesori sulla terra, ove la tignola e la ruggine consumano, e dove i ladri sconficcano e rubano, ma fatevi tesori in cielo, ove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sconficcano né rubano. Perché dov'è il tuo tesoro, quivi sarà anche il tuo cuore. Nei momenti di profonda riflessione o maggior bisogno, l'anima dell'uomo si leva verso il cielo in cerca di una risposta divina alle più grandi domande della vita. Da dove veniamo? Perché siamo qui? Dove andremo dopo questa vita? Le risposte a queste domande non si trovano nei libri di testo o cercando in internet. Queste domande trascendono la mortalità e abbracciano l'eternità. Da dove veniamo? Questa è una domanda inevitabile che tutti gli esseri umani si pongono. Sulla collina dell'Areopago, l'Apostolo Paolo disse agli Ateniesi che noi siamo progenie di Dio. Poiché sappiamo che il nostro corpo fisico nasce da genitori terreni, dobbiamo comprendere il significato della dichiarazione di Paolo. Il Signore ha dichiarato che lo spirito e il corpo sono l'anima dell'uomo, quindi è lo spirito che è progenie di Dio. L'autore dell'Epistola agli Ebrei parla di lui come del padre degli spiriti. Gli spiriti di tutti gli uomini e anche delle donne e dei bambini sono letteralmente generati figli e figlie di Dio. Per richiamare la nostra attenzione su questo argomento, poeti ispirati hanno scritto messaggi commoventi e proclamato pensieri trascendenti. William Wordsworth ha scritto questa verità: la nostra nascita è soltanto un sogno e un dimenticare. L'anima che si leva con noi, la stella della nostra vita, aveva altrove la sua dimora e viene da lontano. Non completamente dimentichi, né completamente spogli, ma accompagnati da nuvole di gloria, noi veniamo da Dio, là dove è la nostra dimora. Nella nostra infanzia siamo circondati dal cielo. I genitori meditano sulla loro responsabilità di insegnare, ispirare, fornire guida ed essere un esempio. E mentre i genitori meditano, i figli, particolarmente gli adolescenti, sollevano il penetrante interrogativo: perché siamo qui? Di solito viene rivolto silenziosamente all'anima con la domanda: perché sono qui? Quanto dobbiamo essere felici perché un saggio artefice creò una terra e ci pose in essa, gettando un velo di dimenticanza sulla nostra esistenza precedente, affinché potessimo sottostare a un periodo probatorio, avere la possibilità di dare prova di noi stessi per qualificarci per tutto ciò che Dio ha preparato per noi. Chiaramente, uno degli scopi primari della nostra esistenza sulla Terra è quello di ottenere un corpo di carne e ossa. Ci è anche stato dato il dono del libero arbitrio. In mille modi abbiamo il grande privilegio di decidere personalmente. Qua giù impariamo per esperienza, discerniamo il bene dal male, apprendiamo a distinguere la differenza tra il dolce e l'amaro, e scopriamo che le nostre decisioni determinano il nostro destino. Mediante l'obbedienza ai comandamenti di Dio, possiamo qualificarci per accedere a quella casa di cui parla Gesù, quando dichiara: nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Io vo a prepararvi un luogo affinché dove sono io siate anche voi. Benché veniamo nella mortalità accompagnati da nuvole di gloria, la vita avanza inesorabilmente. La giovinezza segue la fanciullezza e il passaggio alla maturità è quasi impercettibile. Per esperienza impariamo che dobbiamo rivolgerci verso il cielo per ricevere aiuto nel proseguire il viaggio della vita. Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore hanno indicato la via che porta alla perfezione e ci invitano a seguire le verità eterne e a diventare perfetti come essi sono perfetti. L'Apostolo Paolo paragonò la vita a una corsa. In Ebrei ci esortò: deposto il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza l'arringo che ci sta dinanzi. Nel nostro zelo, vediamo di non trascurare questo saggio consiglio in Ecclesiaste. Per correre non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi. In effetti, vince il premio colui che riesce a perseverare sino alla fine. Quando rifletto sulla corsa della vita, mi viene in mente il ricordo di un'altra corsa dei giorni della mia fanciullezza. Io e i miei amici usavamo intagliare con i nostri temperini dei rami di tenero salice per farne delle barchette, munita di una vela triangolare, ciascuno la propria barca, ognuno di noi la faceva navigare nelle acque relativamente turbolente del fiume Provo nello Utah. Di corsa seguivamo lungo l'argine del fiume i nostri piccoli navigli che ora ballavano sulle onde, trasportati velocemente dalla corrente, e ora veleggiavano tranquilli nelle acque più profonde. Durante una gara notammo che una barca guidava il resto della flotta verso il traguardo. Improvvisamente, la corrente la portò troppo vicina a un mulinello e la barca si inclinò da un lato fino a rovesciarsi del tutto. Girava vorticosamente senza riuscire a riprendere il cammino e raggiungere la corrente principale. Alla fine andò ad arenarsi sulla riva tra altri rifiuti, trattenuta dai tentacoli delle piante acquatiche. Quelle barchette non avevano una chiglia che desse loro stabilità, né il timone che desse loro una direzione, né alcun mezzo di propulsione. Inevitabilmente, la loro destinazione era quella in cui andava la corrente, la via di minor resistenza. Diversamente da quelle barchette, noi siamo muniti di attributi divini con i quali possiamo guidare il nostro viaggio. Affrontiamo questa vita terrena non per essere trascinati dalle correnti della vita, ma essendo dotati del potere di pensare, di ragionare, di avere successo. Il nostro Padre Celeste non ci lanciò nel nostro viaggio eterno senza fornirci dei mezzi per poter ricevere da Lui una guida che ci consentisse di far ritorno sani e salvi. Parlo della preghiera. Parlo anche dei suggerimenti della voce calma e sommessa. E non trascuro le sacre scritture che contengono la parola del Signore e le parole dei profeti. Dateci per tagliare con successo il traguardo. In un certo periodo della nostra missione terrena compaiono i primi passi vacillanti, il sorriso stanco, il dolore della malattia, sì, la fine dell'estate, l'avvicinarsi dell'autunno, i primi freddi dell'inverno e quell'esperienza che noi chiamiamo morte. Ogni persona ragionevole si è posta la domanda che Giobbe così bene formulò: se l'uomo muore, può egli tornare in vita? Per quanto possiamo sforzarci di allontanarla dai nostri pensieri, vi ritorna sempre. La morte colpisce tutta l'umanità. Colpisce gli anziani che camminano con passo esitante. Fa sentire il suo perentorio invito a coloro che hanno appena raggiunto il mezzo del cammino della loro vita. E spesso fa tacere il riso dei bambini. Ma cosa possiamo dire di un'esistenza dopo la morte? La morte è la fine di tutto. Robert Blatchford, nel suo libro God and My Neighbor, attaccò con vigore i credi cristiani accettati come Dio, Cristo, la preghiera e soprattutto l'immortalità. Asseriva fermamente che la morte era la fine della nostra esistenza e che nessuno poteva provare altrimenti. Poi accadde un fatto sorprendente. Improvvisamente il suo muro di scetticismo crollò. Egli rimase esposto e indifeso. Lentamente iniziò a ritrovare la via della fede che aveva messo in ridicolo e abbandonato. Che cosa causò questo cambiamento profondo nel suo punto di vista? Era morta sua moglie. Con il cuore a pezzi, entrò nella stanza dove giaceva tutto ciò che di lei era mortale. Guardò nuovamente il suo volto, che tanto aveva amato. Uscendo, disse a un amico: è lei, ma non è lei. Tutto è cambiato. Qualcosa che prima c'era è stato portato via. Non è la stessa. Che cosa potrebbe essersene andato se non l'anima? In seguito scrisse: la morte non è ciò che alcune persone immaginano. È semplicemente come andare in un'altra stanza, dove troveremo i cari, donne e uomini, e i dolci bambini che avevamo amato e perso. Fratelli e sorelle, noi sappiamo che la morte non è la fine. Questo principio è stato insegnato dai profeti viventi in ogni epoca. Si trova anche nelle nostre sacre scritture. Nel Libro di Mormon leggiamo queste parole specifiche e confortanti. Ora, riguardo alla condizione dell'anima fra la morte e la risurrezione, ecco che mi è stato reso noto da un angelo che gli spiriti di tutti gli uomini, appena hanno lasciato questo corpo mortale, sì, gli spiriti di tutti gli uomini, siano essi buoni o cattivi, sono ricondotti a quel Dio che diede loro la vita. E allora avverrà che gli spiriti di coloro che sono giusti saranno ricevuti in una condizione di felicità, che è chiamata paradiso, una condizione di riposo, una condizione di pace, dove si riposeranno da tutte le loro afflizioni, da tutte le preoccupazioni e dolori. Dopo che il Salvatore fu crocifisso e il suo corpo aveva riposato nella tomba per 3 giorni, lo Spirito rientrò in esso. La pietra fu rimossa e il Redentore risorto uscì, rivestito di un corpo immortale di carne ed ossa. La risposta alla domanda di Giobbe, se l'uomo muore, può egli tornare in vita, fu di nuovo sollevata quando Maria e le altre donne si avvicinarono alla tomba e videro 2 uomini in vesti sfolgoranti che dissero loro: perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Quale frutto della vittoria di Cristo sulla tomba? Tutti noi risorgeremo. Questa è la redenzione dell'anima. Paolo scrisse: ci sono dei corpi celesti e dei corpi terrestri, ma altra è la gloria dei celesti e altra quella dei terrestri. È la gloria celeste che noi cerchiamo. È alla presenza di Dio che noi desideriamo dimorare. È a una famiglia eterna che noi vogliamo appartenere. Ma queste sono tutte benedizioni che dobbiamo guadagnarci con una vita di prove, ricerca, pentimento e infine successo. Da dove veniamo? Perché siamo qui? Dove andremo dopo questa vita? Queste domande di portata universale non rimarranno più senza risposta. Dal profondo della mia anima e in tutta umiltà attesto che ciò di cui ho parlato è vero. Il nostro Padre Celeste gioisce di coloro che osservano i Suoi comandamenti, ma Egli si preoccupa anche del bambino perduto, dell'adolescente lento, del giovane traviato, del genitore negligente. Con tenerezza, il Maestro parla a loro, come fa in vero a tutti. Tornate, salite, entrate, venite a casa, avvicinatevi a me. Fra una settimana festeggeremo la Pasqua. I nostri pensieri andranno alla vita del Salvatore, alla sua morte e alla sua resurrezione. Come suo testimone speciale, attesto che Egli vive e che attende il nostro trionfale ritorno. Prego che così torneremo tutti. E lo faccio nel santo nome di Gesù Cristo, il nostro Salvatore e Redentore. Amen.
Our Heavenly Father,
nostro Padre Celeste,
we are so grateful,
siamo molto grati
to be able to approach thee in prayer,
di poterci avvicinare a te in preghiera. E non lo facciamo con riverenza nel nostro cuore, grati di questa bellissima sessione della conferenza generale, sotto la direzione del tuo profeta, il presidente Thomas S. Monson, e della prima presidenza. Siamo grati che siamo potuti essere alla presenza degli apostoli e profeti, e per la conoscenza e la comprensione di cui sono stati dotati e investiti di potere per poter dichiarare la dottrina di Cristo a noi. Siamo grati per i messaggi che ci sono stati trasmessi in questa sessione, per la musica e tramite la parola. E soprattutto tramite i suggerimenti dello Spirito, che hanno comunicato pensieri e sentimenti a noi come individui. Padre, ti preghiamo di aiutarci nelle nostre personali circostanze per continuare a lottare, per poter diventare dei veri discepoli tuoi, che possiamo avere la forza della testimonianza che possa stabilizzare la nostra vita e che ci aiuti ad avere una prospettiva eterna di tutto ciò che appartiene a questa vita terrena. Veramente in umiltà possiamo affrontare le nostre circostanze e che possiamo portare testimonianza di te e del Vangelo tramite parole, tramite l'esempio, e che possiamo avere il potere di convertire affinché tutti noi possiamo difendere la verità e la giustizia e che possiamo portarlo come stendardo al mondo. Ti ringraziamo, Padre, e ti esprimiamo questa preghiera a te nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
Vi abbiamo trasmesso la 182esima conferenza generale di aprile della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.